questo pessimo giornalista che si chiama appunto, vabbè, lasciamo, non voglio neanche nominarlo perché
sì,
fa talmente schifo quell'uomo,
perché
insomma,
in questi 50 anni si è visto di tutto, insomma la memoria storica è stata infangata, non soltanto quella personale, insomma, dei singoli compagni, ma la memoria del movimento anarchico e dei movimenti in generale, che furono i movimenti operai e sociali e studenteschi di quegli anni, che furono appunto la strategia della tensione, insomma, è stato un esempio proprio di strategia che poi è continuata con altre stragi. Pensiamo a quella dell'Italicus, Piazza della Loggia, fino all'ultimo degli anni, nel 1980 la strage di Bologna. Quindi fu la madre di tutte le stragi in questo senso, insomma, tanto per citarne alcune. Che causò,
scusa, ti volevo ancora interrompere perché appunto hai citato Pietro Valpreda, insomma mi viene in mente che ci fu fatta dal governo, dallo Stato italiano, una legge che insomma venne chiamata comunemente legge Valpreda, proprio appunto per evitare quello che successe ai compagni anarchici, che furono sbattuti in carcere in attesa del processo e lì rimasero molti anni per esserne poi assolti, così insomma a gratis, mi viene da dire, insomma.
Sì, e poi tra l'altro tutta la campagna, direi che oltre alla strategia della tensione, come dicevamo qualche anno fa in un'altra trasmissione, c'è stata una vera e propria strategia della menzogna, nel senso sia nei riguardi dei compagni che furono accusati, che non furono soltanto questi, ma ce ne furono anche altri in quegli anni incarcerati, e praticamente anche rispetto alla ricostruzione della memoria storica, insomma, quindi ci sono state varie ipotesi eccetera, ma in realtà i colpevoli di questa strage non sono stati mai
condannati,
identificati secondo la l'iter giudiziario, ma la controinchiesta dei movimenti già da subito insomma si sapeva che era stata una strage di Stato, c'era stato un connubio tra apparati dello Stato e la manovalanza fascista, insomma. Lo stesso Pinelli, archiviato come malore attivo, ma la presenza dei servizi, insomma, segreti nella stanza dell'interrogatorio è nota, e quindi che Pinelli, insomma, fosse scivolato dalla finestra durante un interrogatorio, tra l'altro poi con un fermo che non era neanche legale, che era andato oltre la tempistica della legalità.
Esatto, quindi, vari giorni era tenuto lì così senza un motivo valido, poi, perché insomma appunto parlano questi bei signori, tanto si riempiono la bocca di legalità, ma insomma la legalità sono i primi a calpestarla quando gli fa comodo a loro.
Sì, quindi a livello giudiziario, ecco, non c'è stata alcuna condanna. La controinformazione dei movimenti fin da subito, insomma, si è mossa per 50 anni, insomma, non soltanto dagli anarchici, ma dal movimento tutto, insomma, questo sicuramente, e quindi praticamente anche il mondo della cultura, basti pensare a Camilla Cederna che subito si mosse, Dario Fo con Morte accidentale di un anarchico, lo ambientò negli Stati Uniti facendo riferimento ad Andrea Salcedo proprio per evitare la censura di quegli anni sull'argomento, scrisse delle poesie Julian Beck, pensiamo alla ballata di Pinelli, la canzone, altri testi poetici anche di canzoni introdotti dalla Giovanna Marini, da Fabio Trincale. Ecco, e poi noi abbiamo scelto l'opera di Pai perché l'opera di Pai è un'opera che Enrico Pai regalò, un'opera, insomma, parliamo di una tela di praticamente 3 metri, 4 metri per 14, non ha mai trovato una collocazione perché Pai la regalò nel 72 e praticamente era in contemporanea alla morte del commissario Calabresi, che era presente nella stanza in cui fu assassinato Pinelli, Giuseppe Pinelli, che ricordo era un ferroviere anarchico, era anche uno dei fondatori della sezione dell'Unione Sindacale Povisa, che si riuniva nella sede provvisoria del circolo del ponte della Ghisolfa, e praticamente l'opera fu messa nella nel palazzo, nella sala del Palazzo Reale di Milano, e poi dopo praticamente fu deposta perché appunto era fastidiosa, comunque nuoceva al sistema statale. Poi fu comprata da un collezionista privato, perché l'opera fu donata alla famiglia Pinelli, ma giustamente un'opera di quella portata, consideriamo che ha 18 sagome praticamente in legno assemblate attraverso un collage, l'installazione prevedeva l'immondizia sotto, della plastica, noi oggi metteremo della plastica, che appunto rappresentava il potere, insomma lo Stato, e fu dedicata proprio alla famiglia Pinelli, e quindi fu acquistata da un collezionista privato, John Marconi, e l'opera praticamente la vediamo riapparire a Milano nel 2003, la vediamo riapparire nel 2012, e adesso poi ce ne parleranno nel dettaglio Fabio Santin, che ha continuato in questi anni insieme ad Enrico Pai a condurre dei laboratori in giro per tutta l'Italia, nelle diverse scuole di ordine e grado, proprio perché all'interno di questo quadro c'è rappresentata proprio la morte di Pinelli, ci sono i suoi compagni anarchici, ci sono le figlie, c'è la famiglia, c'è la repressione, sono rappresentate i poliziotti, insomma con i manganelli, quindi ecco, l'opera è una ricostruzione, ha portato avanti in questi anni avanti questa ricostruzione storica attraverso praticamente dei laboratori che sono stati portati nelle scuole, ecco questo oggi. Paola Brolati, pronto?
Sì, sei in onda.
Scusami,
sì.
Ti ho inondato.
Paola
Brolati ci leggerà anche Paola Brolati è la responsabile dell'associazione Fuori Posto e della redazione della rivista Parte, che è una rivista ventennale che si occupa di arte. Ci leggerà proprio dei brani di Bai, scritti da Bai. Ecco, se vuoi farmi delle domande, se no io do la parola insomma a Fabio Santin e a Paola, così magari ci...
No, va benissimo, insomma fai parlare loro che è meglio.
Ah, e allora il titolo dell'opera di Bai sono I funerali dell'anarchico Pinelli, quindi l'opera è specifica. Ok, e ti passo Fabio allora.
Perfetto.
Fabio Santin.
Pronto? Vabbè, un attimo che il cambio di telefono.
Pronto?
Pronto, ciao Fabio Santin, sei?
Eccomi qua, sì. Sono Fabio Santin, uno dei responsabili della rivista A Parte, Materiali Irregolari di Cultura Libertaria, che si occupa di tutti gli incroci tra arte e anarchia dall'Ottocento in poi. Tra le altre cose ci siamo occupati a suo tempo, un po' di anni fa, proprio di questa opera di Pinelli, tant'è vero che con Bai a metà degli anni Ottanta si è ripresa in mano e riprodotta, perché l'originale, che è enorme, era di proprietà della Galleria Marconi di Milano, quindi non è più stato esposto praticamente da quando è stata fatta, salvo una parentesi a Stoccolma e poco altro. Quindi nell'87 è stata realizzata una coppia con Bai e un gruppo di lavoro, e da questa coppia, che poi è ritornata alla famiglia, adesso abbiamo riprodotto le sagome in misura quasi reale. Stiamo facendo questo laboratorio qui al Macro, in qualche maniera reinterpretando questo grande quadro. Direi due parole sul quadro prima di passare la mano a Paola Brolati. Il quadro ha una genesi abbastanza complicata. Nei primi anni 70 il Comune di Milano chiede a Bai la disponibilità per fare una grande mostra retrospettiva sulle sue opere. Enrico Bai era uno dei fondatori del movimento nucleare, della patafisica, di tutta una serie di correnti artistiche, molto attente anche in alcuni aspetti al sociale. Famosi sono i cicli dei generali che lui per molti anni ha condotto, esposto anche a Palazzo Grassi, eccetera. Erano dei quadri, come si dice, materici, nel senso che erano ricoperti di materiali, passamanerie, medaglie, cianfrusaglie militari praticamente. E a questa richiesta del Comune di Milano di fare una retrospettiva, lui risponde, siamo nel 71-72, ancora freschi della strage di Milano e dell'omicidio di Pinelli, risponde proponendo di ricreare un grande quadro di decine di metri, per 3 metri di altezza, che si intitolerà poi, una volta realizzato, I funerali dell'anarchico Pinelli, e qui scattano 2 coincidenze. Riprende il titolo di un grande quadro, altrettanto grande, probabilmente delle stesse misure, di Carrà, dei primi del Novecento, che darà il via poi al futurismo, al movimento futurista, ancora all'epoca impregnato di istanze libertarie, prima che diventasse, degenerasse in una questione accademica. I funerali dell'anarchico Galli di Carlo Carrà era ispirato a un fatto di cronaca successo realmente, un operaio anarchico, Galli, sindacalista anarchico, viene ucciso dalla polizia a Fabbrica Milano, e ne seguono i funerali con molto tumultuosi, con cariche della cavalleria, eccetera. Carrà, impressionato dall'evento a cui ha assistito, ne farà una prima versione a matita, molto realistica, tradizionalista, e poi che sfocerà poi in questo grande quadro che dà il via al futurismo, quadro che è in America attualmente. Bai si ispira con il titolo a questo quadro fondamentale per la storia dell'arte italiana, e si ispira altrettanto in maniera sentita al Guernica di Picasso, probabilmente anche lì riprendendo alcune parti, ispirandosi per alcune parti particolari del quadro, la finestra con le mani che spingono Dupinelli, la Liccia, la moglie, le figlie, eccetera. Quindi è una specie di omaggio a un grande quadro dei primi Novecento e a uno dei quadri più famosi, quello di Picasso, il Guernica. E realizza questa grande opera, e viene allestita non completamente nella Sala delle Cariatidi a Milano, in Piazza del Duomo, una sala che era rimasta com'era dal dopoguerra, quindi una specie di vetusta enorme sala molto decrepita, e con questo quadro coloratissimo faceva un effetto incredibile. La mattina dell'inaugurazione, con cataloghi stampati, manifesti affissi in Milano, viene ucciso a Milano il commissario Calabresi, uno dei responsabili della detenzione illegale di Pinelli, all'epoca additato come uno dei responsabili anche della morte. E viene naturalmente annullata la mostra, vengono distrutti i cataloghi e tolti tutti i manifesti da Milano. Da uno di questi cataloghi, che fortunatamente poi Bai mi fa avere, abbiamo ripreso proprio questa sequenza di sagome che stiamo ricostruendo in questo momento. E il quadro poi ritorna al gallerista che l'aveva comprato da Bai e rimane sepolto nelle casse della Galleria Marconi per molti anni. Viene poi riesumato qualche anno fa. Ecco, questo era il motivo per cui nell'87 avevamo, insieme con Bai, deciso di riprodurlo, proprio perché non era conosciuto e mai stato visto, ad esempio, in Italia. E noi stiamo adesso realizzando un intervento chiaramente non imitativo, meramente imitativo, ma interpretativo, ricreando questa atmosfera anche con l'immondizia a terra, eccetera. Il quadro poi è stato acquistato dalla galleria, che in qualche maniera si è fatta carico anche del contributo in denaro, che poi Bai ha girato alla famiglia di Pinelli. Passo la mano un attimo solo.
Ok, e insomma è molto interessante quello che ci ha raccontato.
Che verrà, scusa, mi dicono adesso, sì, sì, che verrà per fortunatamente ancora esposto quest'anno a Milano, Palazzo Citterio. E a proposito della strage di Stato, due parole solo, poi certo, passo la mano alla Paola. Si dice da più parti, in vari giornali, di questa strage che non ha responsabili, che non ha conclusione, eccetera. Non è proprio vero. E io direi che i responsabili ci sono, la legge li ha nominati, additati, eccetera. E siccome noi veniamo da Venezia, mi vorrei ricordare questa prerogativa veneta della strage di Milano. Cioè, tutti si dice che non ha colpevoli, ma il Maggi era medico alla Giudecca, morto fortunatamente qualche anno fa, e un altro responsabile, Delfo Zorzi, era di Marghera e di Mestre, ed è cittadino giapponese, quindi non più perseguibile, se la guarda bene di ritornare in Italia. E le borse famose delle bombe sono state vendute a Padova, Freda e Ventura hanno a che fare con Padova e Treviso, quindi diciamo che la strage nasce in Veneto ed è una strage veneta. E io mi fermo qui, poi se c'è il caso ritorno. Volevo solo ricordare un ritaglio che mi è capitato in mano proprio in questi giorni, è un ritaglio del 74, è una pagina del Giorno di Milano, dove viene comparata da una serie di personaggi che poi firmano questo proclama. C'è un bellissimo disegno di Caruso che apre la pagina, e intitolata il 16. Bruno Caruso, sì. Il 16 dicembre 1969, a quattro giorni dalle bombe fasciste in Piazza Fontana, moriva nella questura di Milano Giuseppe Pinelli. A 9 anni di distanza il ricordo di Giuseppe Pinelli ancora vivissimo, anche se la verità sulla sua morte in questura non è stata raggiunta da nessuna sentenza della magistratura. Una sola cosa è certa: Pinelli non si è suicidato buttandosi dal quarto piano della questura. La tesi del suicidio fornita dalla polizia per indicare in Pinelli uno dei colpevoli della strage è risultata falsa, come hanno ampiamente dimostrato le udienze del processo in corso a Catanzaro. All'epoca era ancora in corso il processo. Altri sono i veri responsabili dell'eccidio di Piazza Fontana. Pinelli è una delle tante vittime, ricordo che viene considerato ufficialmente adesso la 18ª vittima della strage di Piazza Fontana, delle innocenti vittime colpite da chi allora voleva nascondere le verità e continua a volerlo, con lo scopo preciso di minare la democrazia in Italia. Nessuno si illuda che il caso Pinelli sia chiuso. Passo la parola a Paola.
E grazie moltissimo, insomma, e appunto a
proposito. Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Paola.
Perfetto. E allora, raccontaci anche tu.
Allora, ci sarò anch'io oggi, anzi sono già qui, stiamo sistemando, appunto, dando gli ultimi ritocchi all'opera, e il mio ruolo sarà quello di fare delle letture. Abbiamo scelto un paio di letture, come si diceva prima, qualcosa scritto da Bai sull'opera, in cui narra quello che già ha anticipato Fabio, che è ispirata ai funerali dell'anarchico Galli, e poi in realtà, ecco, io vi leggo questo finale dell'intervento mio rispetto a questa lettura, in cui Bai dice che si viene a sovrapporre, nel momento in cui voleva rifare, reinterpretare l'opera di Carrà, si viene a sovrapporre la morte di Pinelli. Quindi lui dice: la realtà e la vita e la morte di Pino si sostituivano nella mia mente al ricordo dei libri letti, degli eroi del passato, del futurismo e del dadaismo da me amati, reclamando, in luogo di un divertito rifacimento parodico letterario, la celebrazione di una tragedia familiare e politica che andava rappresentata anche in pittura più o meno coi mezzi di sempre. Mi si reclamava insomma una rappresentazione, e rappresentazione ho fatto affinché testimonianza resti del fatto di lui, delle violenze subite, del dolore di Licia, di Claudia e di Silvia. E poi un'altra cosa, siccome ho fatto una piccola riduzione di un brano della morte accidentale di un anarchico di Dario Fo e Franca Rame, in cui il protagonista è questo matto, tra virgolette, che si traveste, io ho preso una parte del testo in cui lui si traveste da giudice e praticamente smaschera i colpevoli. Però c'è un prologo di Dario Fo al testo che proprio ci svela, tra virgolette, l'operazione di recupero del fatto di cui si parlava prima, che viene messo sotto altri testi per censura, no? Quindi lui dice: con questa commedia vogliamo raccontare un fatto veramente accaduto in America nel 1921. Un anarchico di nome Salcedo, un emigrante italiano, precipitò da una finestra del 14° piano della questura centrale di New York. Il commissario della polizia dichiarò trattarsi di suicidio. Fu condotta una prima inchiesta e quindi una super inchiesta da parte della magistratura e si scoprì che l'anarchico era stato letteralmente scaraventato dalla finestra dai poliziotti durante l'interrogatorio. Al fine di rendere più attuale, quindi più drammatica la vicenda, ci siamo permessi di mettere in opera uno di quegli stratagemmi ai quali spesso si ricorre nel teatro, e qua con la consueta ironia entra nel merito, cioè a dire: abbiamo trasportato l'intera vicenda ai giorni nostri e invece che a New York l'abbiamo ambientata in una qualunque città italiana, facciamo conto Milano. È logico che per evitare anacronismi siamo stati costretti a chiamare commissari i vari sceriffi, questori, gli ispettori e così via. Avvertiamo ancora che, qualora apparissero analogie con fatti e personaggi della cronaca nostrana, questo fenomeno è da imputarsi a quella imponderabile magia costante nel teatro che in infinite occasioni ha fatto sì che perfino storie pazzesche e completamente inventate si siano trovate ad essere a loro volta impunemente imitate dalla realtà. E con questo mi pare che anche Dario Fo abbia fatto una dichiarazione di intenti notevole.
Molto
quindi
chiaro.
Io farò delle letture, così come anche altri verranno chiamati ad intervenire nel corso della giornata. Va bene?
Va benissimo.
Chiudiamo il cerchio e ti ripasso la voce del conducente.
Grazie mille.
Allora, rieccoci qua.
Allora, benissimo.
Quindi niente, questa mattina quindi diciamo sarà una parte laboratoriale più didattica e il pomeriggio invece sarà dedicato, interverranno altri poeti, poete anche Stefania Di Lino, Cinzia Marulli, insomma ci daranno altri reading anche di Pasquale Grella, eccetera. Voglio ricordare anche come dicevi prima, insomma, sono stati anche prodotti dei film attualmente. Io cito Pino, Vita accidentale di un anarchico, una produzione dal basso di Claudia Cipriani e Nicolò Volpati, in collaborazione sempre con Claudia e Silvia Pinelli, di cui già si può trovare l'anteprima su Vimeo e YouTube, insomma, credo comunque si trovano già notizie sul web, ecco.
E certamente, scusa, ti interrompo un attimo perché appunto parlando prima con un compagno che aveva chiamato, volevo segnalare, l'ho visto oggi sul giornale, che insomma la Rai 1 manderà in onda appunto un programma sulla strage di Piazza Fontana, ma manderà in onda una fiction, e insomma non penso sia il caso di aggiungere altro.
Sì, purtroppo anche in questi 50 anni di fiction, appunto quello di cui parlavamo prima, la strategia della menzogna, quindi di produzioni anche altre ce ne sono state, insomma, poi sta a noi riconoscere ai movimenti qual è la verità storica, quindi ce lo chiediamo da quel giorno stesso. Insomma,
anche perché la conosciamo bene, la verità storica.
Ce le siamo date subito, appunto, le risposte ce le siamo date subito, quindi. E niente, qui prima Fabio mi faceva vedere una foto che praticamente le sagome dell'opera di Bai sono state usate anche nelle manifestazioni, cioè sono state portate in quegli anni nelle manifestazioni, quindi anche come banner, le sagome di legno. Una bellissima foto di una manifestazione a Milano in cui la sagoma appunto del poliziotto col manganello in mano veniva portato anche nelle manifestazioni, ecco.
Ok.
Allora. E quindi invitiamo tutte e tutti a raggiungerci al
Macro. Adesso ripeterò bene l'indirizzo bene del Macro e leggerò magari il vostro comunicato.
Allora, ricordatevi che ci sono due entrate, sia quella di via Nizza che quella di via Reggio Emilia. Noi siamo nella stanza delle parole e in giornata porteremo anche una corona alla targa che gli studenti di Roma e i compagni misero nell'atrio dell'università, alla facoltà di lettere e filosofia dell'università la Sapienza. Ecco, saremo anche lì in giornata. E mi dice la salute e anarchia. Noi salutiamo così dal Magro e vi aspettiamo.
E ti ringraziamo moltissimo sia per appunto la corrispondenza sia per questi saluti. E a presto.
Ciao, ciao, ciao. Un abbraccio.
Un abbraccio fortissimo anche a voi. Ciao.
Ciao, grazie.
E allora abbiamo sentito quest'ultimo appuntamento, ultimo solamente in ordine insomma di corrispondenze. E allora andiamo a leggere 50 anni da strada.